Cari amici, se avete fatto attenzione, oggi la liturgia non ci propone una lettura continuata dell'Evangelista Luca, è l'anno di Luca, ma ci inserisce un brano di Giovanni. Come mai? Ma io penso che la Chiesa voglia farci riflettere ancora sul tema di domenica scorsa. Ricordate la Domenica della Misericordia, la bellissima parabola del Padre Misericordioso o del Figlio al Prodigo. Domenica scorsa era una parabola, era un esempio. Oggi abbiamo una realtà. Ed ecco la scena. Vediamo tre piccoli quadri secondo il racconto di Giovanni. Gesù sta parlando quando all'improvviso delle voci agitate, volti inferociti, hanno una preda in mano, una donna sorpresa in adulterio. La buttano là come una cosa da disprezzare. Gesù li guarda. Questi inferociti, che vorrà sta gente qua? Che vorrà? Vogliono metterlo nei guai. Gesù capisce subito. Il secondo quadretto è il più bello, quando la donna da sola, spaventata per terra, non osa manco guardare in alto, c'erano le pietre davanti, non c'erano le parole. E le pietre fanno male sulla testa, dovevano ucciderla. E il terzo momento Gesù che si ritrova con la gente e che parla anche a noi di oggi. Immaginate la scena, questa donna spintonata da una muta di farisei vociferanti, urlanti, cattivi, con in mano in tono di trionfo la loro preda. Maestro, guarda, questa donna l'abbiamo sorpresa in adulterio e la legge di Mosè ci dice che dobbiamo lapidarla. Tu che ne dici? È chiaro l'inganno, no? Se Gesù avesse risposto va bene, l'avrebbe accusato di ferocia, non hai misericordia per chi sbaglia. Se Gesù diceva la perdoniamo, va contro Mosè, va contro la legge. Gesù aveva detto una parola fortissima. Io non sono venuto per osservare la legge antica nella sua totalità, ma sono venuto per cambiarla. E Gesù in questo episodio ci fa vedere come si cambia una legge dell'Antico Testamento. Non la legge nuda e cruda, ma la misericordia e la grazia. Gesù sceglie una via stranissima, no? Ma ve la immaginate? Erano tutti in attesa, che farà questo Gesù? Gesù non risponde con le parole. Si china per terra e comincia a scrivere nella sabbia. Non sappiamo mai che cosa avrà scritto Gesù. Ma certo, la reazione è stata subito ed immediata, eh? Tutta quella gente inferocita che voleva accanirsi contro quella donna, dice il Vangelo, ad uno, ma bellissima la sottolineatura di Giovanni, i più anziani per primo. Chi va a Pianni Massiano con quelle ragazze prostitute? I vostri ragazzi ventenni? I più anziani. Come allora, così oggi. Uguale. Gesù ha scritto forse qualcosa di terribile per terra. Forse li ha svergognati, li ha smascherati, li ha denudati e gli ha tolto la corona del trionfo. Vergognosa corona. E a un certo punto questa donna, che non ha usato per paura alzare gli occhi al cielo, si trova sola. Gesù e lei. Donna. Secondo quadro, eh? Quelli che ti volevano uccidere, che fine hanno fatto? E la donna non se n'era accorta, ma il fruscio, l'andarsi alla chetichella, chiaro, l'aveva insospettita. Alza gli occhi e dice: Signore, c'è nessuno. Come c'è nessuno? Nessuno. Ma loro non ti hanno condannato? Non c'è nessuno. Neppure io ti condanno. Bello, eh? Va in pace e non peccare più. Immaginate, amici, quel silenzio si fece duro, pesante e insopportabile. Fu il silenzio che si creò, oltre lo scrivere per terra, che spaventò i suoi accusatori. Gesù con l'adultera solo, donna, il tribunale si è spopolato, non ci sono più gli accusatori. C'è Gesù solo con questa donna spaventata. Io penso che lo sguardo del Signore le fece passare subito il terrore passato. In quello sguardo di Gesù, carico di misericordia, quella donna trovò un bagno di luce, perché nessun uomo così l'aveva guardata. Era uno sguardo nuovo, non lo sguardo della concupiscenza, del peccato, del trionfo sul male. Era lo sguardo della benevolenza, della dignità, della purezza, della limpidezza. E quest'uomo si sente, questa donna si sente guardata, forse come mai, non come oggetto di piacere, ma come soggetto di amore. Ma ve l'immaginate questa scena qua? Quando sono incrociati i due sguardi, Cristo e la donna. Noi possiamo immaginare tutto questo. E Gesù era l'unico che poteva scagliare la pietra, perché era senza peccato. Ma lui non l'ha scagliata per compiere la legge. Quella parola va era per questa donna un invito, direi quasi un comando. Torna a vivere, torna a sperare, torna a casa, riprendi la tua dignità, di agli uomini, con la tua sola presenza, che non c'è solo la legge da attuare, ma c'è il perdono e la grazia. Io penso che quei momenti lì, anche noi, nel nostro piccolo, in un modo diverso, l'abbiamo vissuto. Ma chi di noi nella propria vita non ha gustato la gioia del perdono? Guardate, quando tutte le cose vanno male, tutti ti danno addosso, tutti ti augurano che vada a finire male, sentire uno sguardo di benevolenza, una parola che si avvicina per accarezzarti, uno sguardo di compiacenza redentrice, ma tutti l'abbiamo passato. Io penso di sì, nel nostro piccolo, in condizioni diverse. Bene, quella donna, vedete, in quel momento fu risollevata, il suo cuore fu riempito di quell'amore che mai aveva conosciuto. Amici, Cristo parla anche a noi, eh? Che cosa ci vuol dire Gesù con questo episodio vero? Innanzitutto c'è la condanna esplicita del peccato. Va e non peccare più. Vedete, non c'è il buonismo, il perdono con lo sconto, come oggi si predica da tanti pulpiti. Dubitate, carissimi amici, di quei facili assolventi che non vi pretendono la conversione del cuore e lacrime di penitenza. Questa donna ha pianto il necessario. Questa donna si è guardata dentro, ha visto la sua sporcizia e si è pentita di cuore. Gesù non poteva dire: donna, va, ti perdono. No. Gesù ha letto nel cuore quelle lacrime profonde che lavano tutta una vita. Io ricordo la madre Speranza, mi dicesse un giorno: Don Ignazio, ricordati, il buon Jesus, eravamo nel 48, scrivi Speranza, io sono colui che tutto perdona, vero? Tutto dimentica, vero? E non tiene in conto, non fa ragioniere doppia partita, Dotres, no. Ma peccato piccolo, peccato grande, davanti a me è un nulla, purché intervengano le lacrime di penitenza e il dolore del cuore. Io amo l'uomo come senza di lui non posso vivere, mamma mia. E anche il peccatore più incallito da me è amato con un cuore di padre e di madre. Capito chi è Gesù Cristo? Un giorno mi disse, il buon Gesù mi ha detto una volta, mi hanno fatto passare per terrorista nella chiesa di allora. Ecco perché negli anni 30 suscitò Sor Faustina Kowalska in Polonia e nella profonda Murzia la Josefa, la Giuseppina, che poi si chiamerà Madre Speranza. Amici, Gesù condanna il male, ma non condanna chi opera il male. Ecco la novità della legge. Io vi metto in guardia, cari amici che mi ascoltate. Forse vi è capitato o vi capiterà. Quando una persona sbaglia, pum, come falchi, anche stamattina, anche ieri, anche l'altro ieri, mi raccontano di quello che accade nei posti di lavoro, la gelosia, l'invidia, la cattiveria. Quanta gente mi dice non vorrei andare a lavorare. È un ambiente cambiato, non è più come prima. Ma che è successo? Ecco se è successo. Il cuore deviato, la gente cattiva che sta aspettando che sbagli per assalirti come un falco sulla preda. Uno dei modi di dire state attenti. Sì, è una brava persona, ma questo ma è un macigno. Non è un sasso vero, è più forte di un sasso vero. Un'altra espressione invece diversa, cioè sì, come tutti, sbaglia, però è una brava persona. Ma, vedete, quel ma, com'è diverso, eh? Attenti, noi siamo sempre pronti a sottolineare gli errori degli altri, mai a vederne la bontà, la capacità di amare e di fare del bene. Come mai? Non lo so. State attenti. La lingua, dice la Bibbia, ne ferisce più della spada. È il muscolo più piccolo senza osso. Pensate quanto è terribile la lingua. Meglio una coltellata che una mazzata di lingua, si dice, no? Amici, Gesù ci condanna sicuramente il male, ma mai condanna il peccatore. Questo episodio di Gesù ci dice che dobbiamo smetterla di buttare fango di maldicenza, di critica sugli altri. Quanto fango sprizza sul nostro prossimo da certe nostre conversazioni, tra amici. Vedete, noi dobbiamo imparare questa legge, che non sbagliamo sempre perché siamo cattivi. Ma ditemi, ma voi quando sbagliate siete sempre cattivi? Mi pare di no. Alle volte noi sbagliamo per imprudenza, sbagliamo per faciloneria, per non aver per aver sottovalutato le circostanze, per essere fragili, per essere deboli. Ma non sempre siamo cattivi, ma noi siamo capaci di vedere negli altri anche l'aspetto positivo o vogliamo cogliere solo il negativo? E tutti siamo così, amici. Nessuno deve essere l'accusatore e il giudice degli altri, ma questo non vuol dire che il male diventa bene, il bene diventa male. Il male è male, l'adulterio è adulterio, ma Cristo non ha condannato la donna, ha condannato il peccato. Attenti a questo aspetto di fariseismo ipocrita. Tutti vorremmo sentirci migliori degli altri e gli altri peggiori di noi. Non è così, amici, state attenti. Può capitare a tutti. Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Questo discorso è un discorso rivoluzionario di Gesù. Ma voi ve lo immaginate se i cristiani avessero messo in pratica questo precetto del Signore? Ma ci sarebbe stato bisogno, come ancora c'è bisogno, di ridare alla donna i suoi diritti? Di considerarla sempre inferiore all'uomo? Pensate a tutte le lotte che ancora si fanno per la dignità della donna. Ma ci sarebbe bisogno se noi mettessimo in pratica questo Vangelo di oggi? Veramente? Un'altra osservazione. Ma dov'era quell'omino che ha fatto l'adulterio con la donna? Dove stava? L'ha fatto da solo l'adulterio sta donna? Lo domanda a voi, no? Ma l'ha fatta da solo sta adulterio? Sempre la donna colpevole. L'uomo La donna è sempre consenziente, la stuprano in quattro come ieri a Milano, no, su, sempre consenziente. Ma è vero che è sempre consenziente o è imbecille? O ce la fanno passare, amici, guardate che mondo, anche oggi ancora persiste questa mentalità offensiva della dignità della donna. Ma beato sto santo padre del Papa Giovanni Paolo. Non so se voi conosciate l'inno più bello alla donna del secolo XX, Lettera alle donne del Papa Giovanni. Un giorno ve lo voglio leggere, mica tutta, ma la parte più bella, il cuore di questa lettera, quando dice donna, grazie a te donna, perché grazie a te donna, e poi esplode, donna, vieni avanti, prendi posti di comando. Ed ecco la frase tipica, umanizza la civiltà con la tua femminilità. Ma che bello, umanizza. Tu col tuo cuore di donna cambia il volto a questo mondo spesso ipocrita formato dagli uomini. Amici, ho ritrovato uno scritto del 57. Perdonatemi che io torno alle mie sorgenti, ma non perché hanno 60 anni di letteratura, non sono validi, sono scritti, e allora dovremmo buttare a monte tutta la nostra letteratura greco-latina, i nostri poeti, c'hanno 3.000 anni, ma è saggezza quella, il diritto romano che ancora studiamo nelle nostre università. Sentite che bella pagina a proposito di questo commento. Però prima vorrei farvi vedere un episodio simile a questo. È narrato da Luca. Non capisco perché Luca non ce l'ha messa la liturgia di oggi. Lo narra il capitolo 7. La donna peccatrice, Simone il lebbroso, il fariseo, invitò Gesù a pranzo. E Gesù dice, oh, guarda, va in casa dei peccatori. Ma lui sapeva, che bella compagnia. Va con le prostitute, va con i peccatori, va con gli scrivi. Ma andavano per criticarlo. Dice, ma io non sono venuto per far del male, per redimere questa gente, per salvarla. Beh, fu invitata a pranzo da Simone. Non sappiamo come mai, il Vangelo non ce lo dice, si incunia, si infiltra fra gli invitati una donna che ha con sé un vaso di alabastro col profumo. Tutti rimangono scandalizzati, come ha fatto entra questa? Un calcione di qua, una spintonata di là, questa donna non guarda in faccia a nessuno, si mette per terra con questo vasetto, no? Gli invitati si mettono a pranzo, come andava allora sul divano, no? Così, e si mette ai piedi e comincia a piangere. E Simone e gli altri colleghi, farisei, ipocriti, cominciano a pensare e a dire, ma Gesù Cristo, ma tu sai chi è sta donna qua? Ma come tu ti fai toccare i piedi da una donna pubblica come tutti la reputiamo? Gesù pensava, no? E Simone pensava allo stesso modo. Gesù lo fulmina, leggendo il suo pensiero. Simone, che stai pensando? Guarda, tu non sei migliore di questa, chiappa su e porta a casa. Cioè, perché, maestro? Guarda, io sono entrato in casa tua e non mi hai versato l'acqua per lavare i piedi come si fa prima del pranzo. Tu non mi hai dato il bacio dell'amicizia, della pace. Tu non mi hai cosparso di olio il capo, il profumo, prima di mangiare. Questa donna, l'hai vista? Come sono entrato, si è accovacciata ai miei piedi e non solo mi ha lavato i piedi con le lacrime, ma me li ha asciugati con i suoi capelli e me l'ha profumato con il profumo. Cioè tu ste cose non le hai fatte. Questo è rimasto secco, secco, come uno straccio. E che bella lezione, Gesù, tu mi dai. Bene, sentite questa pagina brevissima di uno scrittore moderno del 57 che dice così. Forse un amore ti ha dannato. Sta certo, un amore ti redimerà, perché l'amore, un amore perde e un altro amore salva. Vile il primo, immenso il secondo, seduttore l'uno, puro e sincero l'altro. Forse l'avidità del denaro ti ha allontanato da tutto, da tutti, anche da Dio. Forse sei stato ingoiato nelle spire dell'interesse e negli ingranaggi degli affari e non ti fermasti più? O fu la sete del piacere che ti sedusse, ti lasciasti travolgere dalla corrente di fango senza opporre più resistenza? O fu il cieco attaccamento a te stesso, al tuo io, al tuo modo di pensare, al potere, alla fama, agli onori? Forse tutto questo ti ha afferrato? Ti lasciasti prendere la mano dalla tua invidia contro tutto e tutti? E facesti di tutti e di tutto sgabello per innalzarti sul trono? Hai profanato e calpestato quanto di più puro e di più sacro ti accadde di incontrare. Ora sei giunta alla fine. Hai toccato il fondo del tuo abisso. Ti senti un uomo finito, liquidato. Ti senti indegno di levare gli occhi al cielo e ti accusi immeritevole d'un solo sguardo di compassione. Ti chiami e ti senti un verme. La pietà ti sembra una beffa. Sperare ti sembra un'ultima colpa e la preghiera un vero sacrilegio, una profanazione. Quante volte, amici miei, mi sono incontrato con questi casi nella mia vita. Sono oltre 60 anni, amici miei, che io mi trovo in queste condizioni. Io ho visto uomini abbrutiti dal denaro, dalla passione, dal vizio, dall'invidia. Ma quanti ne ho visti nella mia vita? Gente che alla fine disperata si dice: padre, sono un verme, indegno di ogni pietà. Ho fallito tutta la vita, ho tradito mia moglie, i miei figli, i miei affari, ho venduto l'anima al diavolo. Anche questo mi è capitato. Ho venduto l'anima al diavolo e il diavolo contento gliel'ha presa e l'ha fregato per tutta la vita. Poi ci ha pensato la Madonna però a Međugorje, a riprenderglielo. Ma che cose potrà raccontare? Però quanto sono veri questi casi. Uomini distrutti, avviliti, schiacciati dal vizio, di ogni tipo di vizio. Non c'è vizio che non abbia deturpato quel volto, quella coscienza. E mi sento dire: padre, finita, piglia la pistola e mi sparo. Fermati! Fermati! Fermati. Anche questo mi è capitato. Fermati! Sono degno solo di farla finita. Fermati! Eppure, ecco la parola che ho detto e dirò a tutti quelli che sono in questi casi. Un solo atto può cancellare tutto il tuo passato. Un solo gesto può salvare tutta la tua vita. Una sola lacrima può far rifiorire tutto il tuo deserto. Un solo palpito può far rivivere tutto ciò che era morto. Un gesto, un pianto, un atto d'amore. Perché dove penetra l'amore non c'è più posto per l'odio. Dove vince l'amore è sconfitta l'avarizia. Dove penetra l'amore, l'amore è soffocato, il vizio è vinto. Dove regna l'amore, l'egoismo è incatenato. E dove l'amore canta, l'egoismo tace. Ed ecco la chicca. L'amore accende la fede, illumina la speranza. L'amore è la rinascita del cuore. Non hai più il cuore di prima, ma è un cuore pulsante, nuovo, che vive dentro di te. Sei una nuova creatura, scrivete, perché tu sei quello che ami. È di Sant'Agostino la frase, eh? Dimmi, ami il cielo, sei cielo. Ami la terra, sei terra. Ami il vizio, sei vizio. Grande fu il tuo peccato, ma se ti penti, l'amore sarà più grande. Violento fu in te l'odio, ma se ti penti, più forte sarà l'amore. Abominevole fu la tua corruzione, incantevole sarà la tua purificazione. Satanica la tua malizia, ma angelica la tua bontà. Scrivete: il peccato è peccato perché segno di un amore perduto. Il pentimento è riscatto perché è segno di un amore ritrovato. Buona domenica.